Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi di Dante e della sua commedia, ma attenzione, lo faremo in modo un po' particolare. Beh, Dante lo conosciamo un po' tutti e più o meno conosciamo su per giù la trama della sua opera, quantomeno nell'interpretazione che le hanno voluto dare da spacciare a fedeli e studenti nel corso dei secoli. Dante, che tra l'altro si chiamava Durante, nacque nella Firenze del 1265 e morì a Ravenna nel 1321 e in realtà la sua opera si intitolava soltanto Commedia, fu poi il boccaccio proprio per la sua grandezza a soprannominarla Divina e così poi è passata alla storia. E tra l'altro Dante visse a Firenze in quel famoso periodo in cui imperversava lo scontro tra Guelfi e Ghibellini, cioè tra chi era col papato e chi era invece con il potere temporale, e lui era appunto un ghibellino contro il potere della Chiesa e usò il suo estro poetico proprio per osteggiarla. Quello tra Guelfi e Ghibellini fu un conflitto sociale molto aspro. Far parte di una fazione o dell'altra portava davvero a cambiare la vita. Pensate che anche Dante addirittura fu condannato a rogo dal Vaticano nel 1302. Nei secoli la figura del sommo poeta, proprio il personaggio intendo, è stato studiato in mille modi, sotto mille aspetti e sono state avanzate tantissime ipotesi su cosa veramente abbia ispirato Dante, da dove abbia preso l'idea per la Divina Commedia. Un autore, certo di Benedetti, ha ipotizzato che l'ispirazione l'abbia avuta durante un viaggio al lago di Nemi, che è un lago vicino Roma, da dove appunto avrebbe preso l'ispirazione per l'ambientazione. E in effetti ci sarebbero dei riferimenti toponomastici abbastanza precisi a sostegno di questa ipotesi. Ma ce n'è un'altra molto suggestiva, che è di Giorgio Cerquetti, e secondo il quale Dante potrebbe in realtà essersi ispirato al pensiero orientale. Allora, molti secoli prima di Dante, appunto in Oriente, visse il famoso principe Siddhartha Gautama, che sarebbe poi quello famoso narrato da Goethe nel suo famosissimo romanzo. Beh, nel mezzo del cammin di nostra vita, quindi più o meno all'età di 30 anni, questo principe che fa? Disse di essersi perso e paragonò la mente ad una foresta, che in sanscrito si dice vana. Tenete a mente questo termine, foresta vuol dire vana. Allora che fa? Abbandona la sua ricchissima vita e inizia a vagabondare, a meditare. Dopo 12 anni conia il termine nirvana, che appunto vuol dire uscire dalla foresta. E Dante potrebbe quindi essersi ispirato proprio a questo quando scrive nel mezzo del cammin di nostra vita «Mi ritrovai in una selva oscura che la diretta via era smarrita». La diritta via era appunto quella consapevolezza persa e cercata dal principe Siddhartha e nel mezzo del cammin di nostra vita era proprio i 30 anni di Dante, dato che allora l'aspettativa di vita media era proprio di 60 anni, no? Circa. Ma c'è un'altra ricercatrice, Maria Castronovo, che ha scoperto dei collegamenti geometrici, pitagorici, tra i vari canti e i vari versetti della Divina Commedia, che svelerebbero proprio il vero significato di quei versi. In poche parole, se vengono letti in sequenza, hanno il significato classico che tutti noi conosciamo, ma se vengono collegati, appunto secondo lo schema geometrico scoperto, assumono un significato completamente diverso. E quello schema geometrico è molto affine alla geometria sacra che si ritrova in molti luoghi sacri famosi, come appunto il Duomo di Firenze. Insomma, Dante storico che conosciamo avrebbe creato una sorta di codice che mai nei secoli nessuno aveva davvero individuato e tantomeno decifrato. Forse quel messaggio ha travalicato il tempo perché prima di oggi non era il momento, non c'era la possibilità di comprenderlo, chissà.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trova
trovai, dirò delle altre cose chi vo scorte.
Io non so ben ridir come entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace vi abbandonai.
Ma poi chi fui? Ebbi ed un colle giunto laddove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino. Chi fui per ritornar più volte volto, tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse. Ed una lupa che di tutte brave sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fece a viver grame, mentre chi se tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi il largo fiume, rispuosemi, io son Virgilio. Tu guiderai il mio cammino tra l'oscurità e il divino, dal regno del dannato al paradiso eterno e in lui.
Così comincia il viaggio eterno.
Un'altra ipotesi, anche questa molto suggestiva, è che Dante si sia ispirato ad un racconto molto molto simile di Mohiuddin ibn Arabi, che è il più grande dei maestri spirituali dell'Islam. Di una cosa comunque non c'è alcun dubbio: il sommo poeta è stato sicuramente influenzato dalla cosiddetta tradizione una, che iniziò con Ermete Trismegisto, ma che raggiunse il massimo splendore con la filosofia metafisica di Platone. E si tratta, in parole povere, della descrizione della struttura del cosmo divisa in tre parti. Infatti Dante parla di inferno, purgatorio e paradiso, mentre Ermete e Platone parlavano di sovramondo, mondo terreno e mondo infero. Tutti e tre questi mondi, queste parti del cosmo, appartengono alla stessa struttura, che infatti fonda l'intero universo proprio sulla legge dell'equilibrio ternario. Tra l'altro, nella Divina Commedia vengono usati i numeri, che vanno letti in chiave simbolica. Dante era un profondo conoscitore del simbolismo numerico. Ad esempio, per ogni canto i versi sono sempre tra 115 e 160. Lui scrive in terzine, non usa mai un numero divisibile per tre. Il numero finale di ogni canto è sempre un multiplo di 3 più 1. Nella cultura antica, infatti, il numero 111 rappresenta proprio il divino, mentre l'11 rappresenta il male. Comunque, Dante non ha scelto a caso nemmeno i personaggi della sua opera. Anche loro erano carichi di un forte simbolismo. Prima di tutto va detto che Dante amava enormemente gli autori latini. Ad esempio era un cultore di Cicerone, di cui apprezzava anche le teorie sulla reincarnazione, ma ovviamente aveva una passione sfrenata per Virgilio e più volte lo aveva chiamato mio grande amico, mio maestro. Però pensateci un attimo, siamo nel 1300, 800 anni fa, e i cattolici a quel tempo non è che potevano tollerare che Dante scegliesse come guida nella sua opera un maestro pagano, non battezzato, vissuto proprio negli anni in cui era nato e cresciuto Gesù Cristo. Insomma, la Chiesa fu molto critica nei confronti di Dante e della sua commedia, proprio perché la scelta di Virgilio come modello, padre, maestro, era già qualcosa di blasfemo. Purtroppo per la Chiesa però la Divina Commedia ebbe un successo enorme e quindi nelle interpretazioni successive, proprio per far piacere alla Chiesa, venne esaltata soprattutto la figura di Beatrice, la donna eletta, quasi santa, e questo nonostante in effetti Beatrice sia simbolicamente ben altro, come vedremo tra poco, e comunque è una figura marginale nell'opera perché compare soltanto alla fine del Purgatorio, all'inizio del Paradiso, quando tra l'altro viene sostituita da San Bernardo, altra figura simbolica. Ma per dirla chiaramente, il personaggio davvero centrale della Divina Commedia è proprio Virgilio. Foscolo chiamò Dante il cristiano eretico perché in realtà espresse concetti che non erano affatto in linea con il Vaticano e infatti proprio per questo, come dicevo, venne condannato a rogo, ma sfuggì, infatti morì di malaria a Ravenna all'età di 56 anni. Ma perché scelse Virgilio? Beh, questo scrittore a Roma era stato un personaggio molto importante, a stretto contatto con l'imperatore, con le massime cariche e oltre ad altre opere eccelse come le Georgiche, le Bucoliche, ma scrisse la famosa Eneide, che è stata davvero l'opera che ispirò fortemente Dante.
I saw her once along the banks of Arno, a child of grace I dared not name aloud. She moved like truth through Florence veiled in sorrow, a light too holy for a world so proud.
You watched from shadow, silent in devotion, while I was wed beneath my father's will. Yet through your eyes I sensed a deeper motion, a soul that time and fate could never still.
Life we passed like stars that never meet, but still you wrote my name in endless fire. Beyond the flesh in paradise we speak, you shaped me in your exile and desire. My city cast me far from hearth and home, a poet cursed to wander foreign stone. But in my thoughts your voice became the dome that crowned my path and made the dark unknown.
You dared descend through hell to find the word, led by my hand through purgatorial flame. Though I was dust, through love I still was heard. In paradise I answer to your name.
Stars that never meet, but still you wrote my name in endless fire. Beyond the flesh, in paradise we speak, you shape me in your exile and desire.
Followed vision when the world turned blind, what we became was born in holy light, the truth a thousand verses could not bind. I was your guide, your muse, your silent flame. You were my scribe, my mirror, and my fame. Though death has split what Florence never knew, in deathless song we live and die in you.
Fu l'Eneide di Virgilio ad ispirare fortemente Dante. Il protagonista dell'Eneide, appunto, era Enea, figlio di Afrodite. Insomma, stiamo parlando di una religione pagana, parliamo di dei, ed era grazie agli dei che Enea era uscito da Troia, si era salvato, era arrivato a Cuma, lì aveva incontrato la Sibilla e le aveva chiesto di accompagnarlo a cercare il padre Anchise, che era morto. Ed è con lì che inizia il suo famoso viaggio nell'Ade, come Dante. Ma tutto si spiega considerando un fatto che i più non sanno e che invece è molto rilevante. Allora, Dante apparteneva ad un gruppo esoterico orientale ispirato ai Veda. Il gruppo si chiamava i Fedeli d'Amore ed era a questo pubblico ristretto che effettivamente Dante volle rivolgersi scrivendo la sua opera, un pubblico che credeva nella reincarnazione, credeva nelle dimensioni parallele abitate da angeli. In realtà, quindi, la Divina Commedia non è altro che un viaggio interiore con lo scopo di accompagnare il lettore dalla dimensione inferiore in cui si trova, quindi dagli inferi, fino in paradiso. E per accompagnare il lettore in questo viaggio dentro di sé, sceglie due guide. Soltanto Virgilio non poteva, come dicevo, perché essendo pagano non era concepibile che potesse entrare in paradiso. Si tratta di un viaggio interiore narrato come se fosse fisico. E per far capire che in effetti si tratta di un percorso nelle dimensioni, Dante cita la famosa frase «e tornammo a rivedere le stelle», proprio per far capire che si tratta di una evoluzione, di un'ascesa nella consapevolezza. Nel Convivio Dante dice «la conoscenza è il pane degli angeli» ed è un'affermazione in sintonia proprio con il credo del gruppo di illuminati a cui apparteneva, i Fedeli d'Amore, legati tra l'altro alla mistica persiana Sufi. Citazioni analoghe compaiono anche nella Vita Nova. E peraltro i Fedeli d'Amore erano conosciuti anche da Foscolo, da Carducci, da Pascoli, da molti altri letterati, soprattutto perché questo gruppo era riuscito praticamente a servirsi del dolce stil novo per esprimere pensieri e comunicare messaggi attraverso delle metafore, attraverso dei simbolismi dal doppio significato. I Fedeli d'Amore, quindi anche Dante, si proponevano di riportare la Chiesa all'insegnamento del Cristo, quindi di riportare il clero ad una morale, ad una spiritualità che ormai era stata infangata. E noto con tristezza che dopo secoli la situazione è assolutamente la stessa, anzi forse peggio, e nessuno è più riuscito in questo miracolo. Comunque, insomma, dietro all'opera di Dante si nasconde simbolicamente un pensiero metafisico che non è né pagano, né cristiano, né orientale. Si tratta di un pensiero universale. Infatti è contenuto anche negli antichissimi Veda indiani, come dicevo prima. La Chiesa, ovviamente, definì eretico il pensiero di Dante, perché davvero costituiva un ostacolo al potere del Vaticano, un ostacolo subdolo, perché celava la sua verità, il suo messaggio, usando un linguaggio criptico, difficile da smascherare. A Firenze questo linguaggio nascosto venne creato proprio da Guido Guinizelli, che peraltro fu costretto a modificare molte parole perché ormai l'Inquisizione le aveva scoperte. Ad esempio la parola fiore e rosa vennero modificate usando nomi di donna, come appunto Beatrice, perché dovevano esistere nella realtà della vita sociale di quell'epoca, proprio per poter essere il più possibile credibili. Beatrice simboleggiava la conoscenza, piangere significava simulare fedeltà alla Chiesa cattolica, pietra nera era la Chiesa corrotta e via dicendo. Fu il Cavalcanti, tra l'altro, che iniziò Dante nel gruppo dei Fedeli d'Amore, ma questo gruppo purtroppo, certo a causa delle pressioni della Chiesa, venne sciolto e questo evento Dante lo chiamò la morte di Beatrice.
Thank you.
Allora, il gruppo dei fedeli d'amore era stato sciolto forzatamente, quindi Dante decise di dedicarsi alla lotta sociale in un altro modo, entrò in politica e proprio per poter esprimere il suo pensiero, il suo credo, iniziò a scrivere la Divina Commedia. Però, rifacendosi al pensiero dei filosofi dell'antichità, decise di non divulgare la conoscenza a tutti perché certi concetti altamente spirituali non potevano essere dati in pasto a chi non era in grado di comprenderli, e questo era proprio l'insegnamento di Platone, Aristotele, Pitagora. Ecco che infatti nel Medioevo vennero inventati dei codici proprio con lo scopo di proteggere la riservatezza del messaggio, codici che facessero da filtro per i lettori. E Dante, in una lettera a Can Grande della Scala, scrive infatti che nella Divina Commedia non c'è un solo modo per interpretarla, per leggerla. Scrive: «O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame degli versi strani». Quindi Dante lo dice esplicitamente che sotto il velo si nasconde, chiaramente per chi è capace di leggere e capire, si nasconde un senso dottrinale più profondo e nascosto. Scrive ancora: «Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero, che il velo è ora ben tanto sottile, certo, che il trapassar dentro è leggero». Cioè Dante spiega che procedendo verso la conoscenza cadono gli ostacoli e sarà più facile vedere la verità. In poche parole, esiste un senso letterale, per leggere la Divina Commedia, che fa da velo e narra appunto di un viaggio immaginario attraverso l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Ma c'è soprattutto un senso allegorico che si nasconde sotto le parole letterali. C'è anche un senso morale che riguarda chiaramente il significato etico, e anche questo è segreto. Ma c'è soprattutto un senso analogico, cioè il significato spirituale tradotto in modo metafisico, che è quello che poi porta alla comprensione delle supreme cose. E questo senso analogico è il più difficile da comprendere perché chiaramente è riservato a chi è evoluto, a chi è illuminato. Beatrice, figura luminosa, donna angelica, su cui hanno ricamato come se ci fosse sotto una telenovelas, ma in realtà non era affatto una donna reale, cioè è esistita veramente, ma è servita per simboleggiare la sapienza. E queste impersonificazioni criptiche erano necessarie perché altrimenti la Chiesa avrebbe condannato Dante per eresia. Beatrice in realtà simboleggiava un ideale politico e religioso che avrebbe voluto vedere rinnovata la Chiesa, e questo ovviamente era molto pericoloso. Dante costituiva davvero una mina vagante. Nella parte finale del Paradiso, Dante sceglie come guida San Bernardo di Chiaravalle, famoso per aver ispirato la regola dei Templari. Insomma, la Divina Commedia è sostanzialmente un testo iniziatico con cui Dante codificò il suo credo e le sue conoscenze, descrivendo un percorso in cui l'uomo si avventura alla ricerca delle proprie origini, alla ricerca del punto da cui partono tutte le cose, ed è un racconto intriso di simboli, di allegorie, per parlare a chi può capire. Virgilio guida l'adepto su quella strada in salita che lo conduce alla trasmutazione della propria coscienza. Chi intraprende questo percorso deve superare la materia, le passioni, ovvero le tre bestie che sbarrano la strada a Dante e che simboleggiano appunto la natura dell'uomo che deve ancora evolvere. Così come Enea nel sesto canto dell'Eneide scende agli inferi, così come Maometto scende all'inferno prima di salire in paradiso, così come Cristo stesso dopo la morte scende all'inferno e poi risale alla destra del Padre, in sostanza chi vuole salire deve essere consapevole della sua parte oscura, deve purificarsi per poter poi salire, deve perdere la falsa identità, non ci si deve più identificare col proprio io mortale. Si deve tornare alla consapevolezza e al risveglio del sé, cioè della propria natura originaria. Solo così si può capire il vero motivo per cui esistiamo.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una lingua oscura che la parola mia s'era smarrita.
Ti immagini se ritornasse Dante? Pensa se ci ascoltasse adesso. Ci metterebbe tutti quanti all'inferno, sì, ma con la scritta welcome all'ingresso. Finirebbero in mezzo a lussuriosi tutti gli stylist e i make-up artists. Li mangerebbe tutti Cerbero e golosi, tra un delivery, take away all you can eat. Li voglio tutti dentro al quarto cerchio, chi pensa solo al business ed il cash. Tu che dei gossip fa belli parecchio, imita il suo best seller se ti riesce. Si dice che Beatrice non sia più l'ispiratrice, ma è solo una fake news. settimana non si dice weekend. Io dormo in albergo, vacci te nell'hotel. Lavori da casa, ma quale smart working? Io compro i calzini mentre te fa lo shopping. Non voglio più call, ma coltivazioni. Con questi call center mi gira i gironi. Perdonaci Dante, se il tuo bel paese si crede più trendy quando parla l'inglese. Nel mezzo del cammin della giornata fanno tutti il brunch, ma è solo una mangiata. Sette secoli di grande evoluzione, per poterti amare mi dico una riunione. In questa odierna bolgia di parole, abbiamo smarrito la poesia e la riflessione. L'amor che muove il sole e le altre stelle si perderebbe nelle chat di WhatsApp. Voglio il tuo like per aumentare l'audience e le view. Rivoglio il fine settimana, non si dice weekend. Io dormo in albergo, ma ci fine nell'hotel. Lavori da casa, ma quale smart working? Io compro i calzini mentre te fa lo shopping. Non voglio più call, ma coltivazioni. Con questi call center mi gira i gironi. Perdonaci Dante, se il tuo bel paese si crede più trendy quando parla l'inglese. Girano, girano, gironi. Girano, 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 gironi. Girano, 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 se penso a Dante. A me mi girano i gironi. Girano, 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 gironi. Girano, 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 gironi. Girano, 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 se penso a Dante. A me mi girano i gironi. Rivoglio il fine settimana, non si dice weekend. Io dormo in albergo, ma ci te nell'hotel. Lavori da casa, ma quale smart working? Io compro i calzini mentre te fa lo shopping. I nostri teenager con i post di selfie sono per Dante molto peggio dei guelfi. Rivoglio il volgare del mio bel paese e in quanto volgare vado in culo all'inglese. Le scene spot, le start-up, i vari step, follow up, babysitter, il sold out, le community, l'account, il full time, c'ho jet lag, uno spoiler nel dossier, i default di background, mando il link del discount, Superman con i VG, sono in stand-by ma stand-by me, un po' di bed e di breakfast, in un block mi partisan, tutti boss e bodyguard, bannano banner con le cap, l'acqua gym e sex appeal, a Big G mi sale il fee, facciamo un break, le voi cheesecake, sono il leader del fair play, ora c'ho un mouse, un polo cost, una location con lo smoke, un'escalation di feedback, un copyright che pare un breve, ora stop. Da retta a me che in inglese avevo tre.
Sì, Beatrice, arrivo un attimo. Finisco il webinar sul web marketing per l'e-commerce.
Ma con questo nuovo linguaggio tecnologico, ragazzi, non si capisce più nulla. È diventato un inferno.
Per fortuna
c'ho da vendere le nuove copie. Bah. Ho fatto i sequel!
Dante! Siamo! Il cinese Te Hui!
Il cinese Te Hui? Porca miseria! Allora vengo subito! Non so che sia, ma sarà buono!
Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Buona vita a tutti! Un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima! Ciao!